Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
So I can't sleep at night.
Sono le 8, sono le 8 e 3 minuti, cari ascoltatori, il demone del tardi, fate circoletto rosso sul calendario attorno alla data di oggi, come farebbe Rino Tommasi, mercoledì 30 marzo 2022, giornata che entrerà nella storia, perché? Perché è tornata lei, la pioggia, guardate, sta piovendo davvero, ma non c'è solamente da guardare, c'è anche da ascoltare, ascoltate con me. Oh, eccolo, sentite? Il tic 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 della pioggia. E insieme al tic tic tic, se siete in macchina, c'è pure il toc 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 dei tergicristalli. Tic tic tic, toc toc toc, che straordinaria sinfonia meteorologica, è cominciata, finalmente è cominciata la Milano Pioggia Week, anche se a essere onesti è partito un po' in tono minore, perché quella che poteva essere la catarsi, la pioggia manzoniana che monda il mondo dalle sofferenze e dai peccati, è già stata derubricata e noi a piovigine dai previsori del tempo, e ecco, per fatto di trasparenza e di onestà intellettuale è doveroso che vi dica che la pioggia che abbiamo in sottofondo, questa qua, ecco, non è autentica, è pioggia che ho preso su YouTube, è esattamente pioggia rilassante nella foresta nebbiosa per dormire in 5 minuti, quindi occhio a non riaddormentarvi, soprattutto se siete al volante. Insomma, un po' di pioggerella c'è, ma non è esattamente quella che stavamo aspettando, la solita differenza tra quando la pioggia la ordini online e quando invece ti arriva a casa. E vista la situazione, per provare a sintetizzare un po' il momento, quello che possiamo dire è, beh, insomma, è piove, governo Lavrov. Ecco, l'assonanza è necessaria per provare a riconnettere il clima meteorologico al clima generale, tanto più che di pioggia dovremmo parlare forse di operazione idrica, visto che la guerra viene definita operazione militare che continua nonostante gli spiragli di tregua che si sono aperti al tavolo negoziale. Tra poco ne parleremo, e visto che ci sono spiragli, si festeggia la tregua ucraina nella notte, esplosioni a Kiev, e tenderei ad escludere che si tratti di mortaretti, ma intanto questi sono gli aggiornamenti della notte per dire poi come stanno le cose. Ma intanto, dicevo, proviamo a parlare anche di amore, perché facciamo l'amore, non facciamo la guerra, parliamo d'amore almeno per un attimo e non parliamo di guerra, perché l'amore è apparso, l'amore incastonato nella gigantesca scritta apparsa ieri sul selciato di Piazza San Carlo a Torino, scritta che ritroviamo anche su alcune pagine dei prime pagine dei giornali, per esempio La Stampa, Giornale di Torino, quella scritta gigantesca, enorme: ti amo ancora. A chi era rivolta e soprattutto chi l'ha scritta? È stato un affascinante mistero che ci ha tenuti romanticamente occupati nelle ultime 24 ore. Gli investigatori si sono messi all'opera e le ipotesi investigative che sono state sul piatto fino a questa mattina avevano una certa fondatezza e un certo fascino. La prima ipotesi è che ti amo ancora l'avesse scritto Berlusconi, dopo che le ipotesi di gravidanza di Marta Fascina lo hanno fatto sospettare di essere stato incastrato e quindi ha cercato di tornare sui suoi passi provando a riacciuffare la Pascale. Ti amo ancora. La seconda ipotesi, ancora più credibile, che la scritta l'abbia fatta Salvini, che non ha trovato modo migliore per chiedere perdono a Putin dopo che è stato costretto suo malgrado a tradirlo. E invece no, non era vera l'una, non era vera l'altra, ti amo ancora. Era una dedica al pianeta. Ebbene sì, il pianeta se lo merita, ma restiamo sulla guerra e soprattutto sulla complessità. Guerra e complessità sono due parole che ritornano spesso nel dibattito di questi giorni, e all'interno, come dire, del quadro della complessità ogni nuovo tassello è benvenuto, e oggi per capire questa guerra viene finalmente aggiunto il pezzo che mancava, e chi dobbiamo ringraziare? Dobbiamo ringraziare il quotidiano Libero, che oggi ci dà il pezzo mancante, il pezzo finale per leggere correttamente quello che sta succedendo. Attenzione amici, tenetevi forte: la Russia dei misteri, streghe, sciamani e perfino messe nere per sostenere la guerra di Vladimir. Andiamo ad approfondire naturalmente e sprofondiamo volontariamente nella complessità dell'occulto nel pezzo a firma Maurizio Stefanini. Si parla innanzitutto del mistero che circonda il ministro della difesa russo, il generale Sergei Shoigu, di cui si diceva che fosse addirittura uno sciamano e che la sua carriera fosse stata agevolata dalla capacità, pensate, di propiziare a Putin forze spirituali positive sacrificando lupi neri. Io mi immagino Guerini, il nostro ministro della difesa, che sacrifica gatti randagi per agevolare la vittoria del generale Figliuolo. Ma andiamo avanti, perché non è finita qua con lo sciamanesimo del ministro della difesa che sacrifica lupi neri. Pensate che a Mosca il 12 marzo si è riunito il consiglio generale delle grandi streghe di Russia, naturalmente il congresso delle grandi streghe russe si è riunito per appoggiare lo sforzo bellico. Allora, devo dire che dopo aver sentito il patriarca Kirill non suona neanche così squinternato quello che stiamo leggendo. Comunque restiamo al Consiglio Generale delle Grandi Streghe di Russia, che si è riunito il 12 marzo per appoggiare lo sforzo bellico. Ci informa Libero che la formula recita ospitata dalla strega in capo Aliona Polin di fronte a un centinaio di donne dedite alle arti magiche vestite con saio e cappuccio decorato da immagini di uccelli rapaci. Neanche Dolce e Gabbana avrebbero mai osato tanto. In una sala al cui centro c'era uno scialle con sopra un ritratto di Putin e accanto una candela accesa, e hanno recitato appunto questa formula magica che diceva: chi sente ma non sente, chi vede ma non vede, chi c'è, c'era e ci sarà, non dimenticherà le mie parole, solleva la forza della Russia, dirigi il nostro presidente Putin sulla via della giustizia. Così le streghe al congresso delle streghe. Ma non è finita qua, attenzione, attenzione, perché se complessità deve essere, la complessità la dobbiamo richiamare fino in fondo. Pensate, è sempre il pezzo di Libero che lo dice, nella regione di Nizhny Novgorod c'è una comunità di donne guidata dalla guru Svetlana Frolova che, con il nome d'arte di Maria Fotina, predica l'adorazione di Putin come divinità. Vestite in tuniche e sandali, il capo coperto di un velo nero, grigio e marrone, sono convinte che il presidente sia la reincarnazione addirittura di San Paolo e pregano icone che lo ritraggono. E ogni anno il 9 maggio, nella commemorazione della vittoria sulla Germania nazista, sfila un reggimento immortale che si ispira al cosmismo, un'idea del filosofo Fyodorov, secondo cui la scienza avrebbe dovuto resuscitare gli antenati per poi colonizzare l'universo al fine di trovare i pianeti dove far abitare la massa di umanità risorta. E Putin stesso ha riconosciuto la loro associazione. Dal 2008 ha anche istituito una licenza formale per streghe e stregoni. L'importante è che le forze spirituali siano usate, chiosa Libero, a favore del regime. Meraviglioso, la Russia dei misteri, streghe e sciamani, perfino messe nere per sostenere la guerra di Vladimir. Probabilmente a questo punto, appreso come funziona lo sforzo bellico in Russia, dovremmo aumentare magari dell'1% le spese militari, convogliando gli investimenti in sciamanesimo occulto, streghe e messe nere, per essere almeno all'altezza della Russia. Ciò nonostante, però, come avete visto, lo sforzo bellico, l'operazione militare non sta andando benissimissimissimo, tanto che appunto ci si siede al tavolo negoziale e non sta andando bene, perché Putin, oltre a dover combattere con la resistenza ucraina, oltre a dover affrontare le sanzioni, è sempre Libero che ci informa, adesso dovrà combattere, pensate un po', anche con la moglie di George Clooney. Ebbene sì, la moglie di George Clooney, dopo Elon Musk che aveva sfidato Putin a judo, dopo Schwarzenegger che ugualmente lo aveva sfidato, adesso si aggiunge anche la moglie di George Clooney. Elon Musk, Schwarzenegger, la moglie di George Clooney, sembra la parafrasi degli Avengers. Libero ci informa, moglie di Clooney, avvocato contro lo zar, sarà nella task force sui crimini internazionali. Oh, bene, direi che abbiamo detto tutto l'essenziale. Dunque, è tornata la pioggia, non è ancora tornata la pace, è tornata anche la regina Elisabetta, che oggi riappare pubblicamente anche sulla prima pagina del Corriere della Sera con tanto di bastone alla faccia di chi diceva che era condannata alla sedia a rotelle. Per non farci mancare niente, però, è tornato pure il terrorismo in Israele, e lo vediamo, vediamo la notizia riportata su diverse prime pagine. Ma intanto stiamo sugli spiragli, perché spiragli è la parola più utilizzata oggi. È proprio il titolo che fa il manifesto, Spiragli, ed è un titolo beffardo e quasi atroce, perché ha sullo sfondo l'immagine di un grande palazzo di una città ucraina completamente sventrato al centro, in quello che appunto viene suggerito come uno spiraglio, una volta che si mette a terra la realtà delle cose. Dialogo e ancora bombe sull'Ucraina, nuovo round di colloquio Istanbul, prima timida de-escalation militare di Mosca attorno a Kiev. Così il manifesto. La stessa foto la ritroviamo sulla prima pagina di Repubblica. Il titolo però è diverso ed è la tregua promessa. Invece c'è un carro armato che fa non il passo dell'oca ma il passo del gambero sulla prima della Stampa, perché il titolo è la ritirata russa. La Stampa che oggi insiste sull'argomento che ieri è stato molto promosso da Repubblica, ovvero che i russi si starebbero ritirando, le truppe di Putin ripiegano da Kiev a Cherniv, ma a Kharkiv la morsa non si allenta. Intanto anche qua nel titolo principale torna la parola spiragli, i primi spiragli di pace. Zelensky apre sulla neutralità, ma non mi fido. Biden parla con i leader europei, dialoghiamo solo se il Cremlino ferma le armi. Prove di tregua sotto i missili, il titolo del Corriere della Sera. Anche il Corriere ha la stessa immagine che abbiamo visto sulla prima del manifesto e sulla prima del Corriere, ed eccolo qua il richiamo al ritorno anche del terrorismo. Terzo Tel Aviv, spari e 5 morti, attacco sul territorio israeliano. C'è anche il fronte italiano oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Sintetizza in modo brutale ma chiaro il titolo del giorno: in Ucraina si muore, in Italia si litiga, scontro tra Draghi e Conte sull'aumento delle spese militari, il premier va da Mattarella, così salta la maggioranza. Spese militari, appunto, Draghi al Colle, lo mette in prima anche il manifesto, e questa è proprio l'apertura di domani. Sulle spese militari si scatena lo scontro finale tra Draghi e Conte. Dopo una giornata turbolente in Senato, il leader del Movimento 5 Stelle avverte che non voterà la spesa per gli armamenti, il premier da Mattarella, così viene meno il patto di maggioranza. Palazzo Chigi non vuole più farsi logorare. Ci occuperemo anche di questo naturalmente nella seconda parte di trasmissione. Intanto si tratta e si spara meno, questo è il titolo di Avvenire. Avvenire che in prima mette anche i morti sul lavoro in un messaggio inviato dai vescovi. Vescovi, troppe le morti sul lavoro, torniamo a valorizzare le persone in vista del primo maggio. I vescovi prendono posizione sull'argomento. A proposito di notizie dal mondo del lavoro, ce n'è anche una che arriva dai talebani: senza barba non si potrà lavorare. Notizia che segnala il Corriere della Sera. Ma intanto torniamo questa volta sulla prima del Sole 24 Ore. L'immagine in questo caso è quella del tavolo negoziale, dove è riapparso Abramovic senza bolle, quindi sta ufficialmente bene. Se veleno fu estremamente blando, ma oggi il Corriere intervista una tossicologa che dice che potrebbe essere stato il gas nervino in modica quantità. Ma dicevo, titolo del Sole: Ucraina, primi spiragli per un'intesa, borse in ripresa, le borse tornano ai livelli pre-guerra, Milano fa più 2,4%, in ribasso ancora il petrolio. E se le borse riprendono, continuano a essere alle stelle le bollette, boom di mancati pagamenti, scrive il Sole 24 Ore in prima pagina. A febbraio il 15% di famiglie e piccole imprese non ha pagato luce e metano. Ancora il Fatto Quotidiano: Putin trasloca a sud. Cosa vuol dire che Putin trasloca a sud? Che lo dice il Fatto nell'occhiello: i russi via da Kiev verso il Donbass. Che siano andati via da Kiev è tutto da dimostrare, visto che appunto le ultime notizie della notte sono quelle che raccontano delle esplosioni a Kiev nonostante le trattative. Biden gela il dialogo, scrive il Fatto Quotidiano, e viene ripreso naturalmente anche lo scontro all'interno della maggioranza di governo. Riarmo no di Conte, Draghi tenta il ricatto, questa è la lettura del Fatto. Vedremo poi le due posizioni, quella di Draghi e quella di Conte. Intanto andiamo sulla prima del Foglio, che ormai ha costantemente il titolo in rosso a carattere ingigantito: il ventre forte dell'Occidente. Il Foglio è un po' out of control dal punto di vista del bellicismo identitario nelle ultime giornate. Il Foglio che mette in pagina la diffidenza al tavolo, Mosca camuffa la ritirata da Kiev, ma Washington non si fida, i punti di discussione nella trattativa, e poi si concentra su due figure di mediatori. La prima è Macron: Putin vuole la resa di Mariupol, lo dice al telefono Macron, che con la sua diplomazia irrita un po' tutti, secondo il Foglio. L'altro è naturalmente Erdogan, e dopo di Erdogan leggeremo. La neutralità per Erdogan non è sostenibile ancora a lungo, spinge per la pace e teme Putin. Il Messaggero, primi segnali, è il titolo dedicato alle trattative negoziali. Anche qui assalto a colpi di mitra, 5 morti a Tel Aviv, e la notizia brutale di cronaca nera che ritroviamo su tutte quante le prime pagine, ovvero quella della ragazza uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa. C'è anche, a proposito di energia, sulla prima del Messaggero, la notizia che riguarda il ritorno champagne del carbone: più carbone nelle centrali italiane, al via il piano per risparmiare gas, più carbone nelle centrali, via il raddoppio anticrisi, la maggiore produzione servirà a ridurre l'uso di metano destinato allo stoccaggio. E c'è spazio anche per la nazionale, che magari non ve ne siete nemmeno accorti, ieri sera è tornata in campo contro la Turchia in quell'esercizio di sadismo assoluto, incomprensibile, che è la finale per il terzo e quarto posto degli eliminati che non andranno ai mondiali. Una serata senza rimpianti, scrive il Messaggero. La giovane Italia rimonta la Turchia 2-3, doppietta di Raspadori, e quindi attenzione, perché Erdogan ci serberà del rancore, però sicuramente ne serberà più al Portogallo, che è quello che ha contribuito a far fuori proprio la Turchia dal mondiale. Sulla prima pagina della Verità si parla di stragi, ma le stragi non sono per il quotidiano di Belpietro, o non sono solo per il quotidiano di Belpietro, quelle provocate dalla guerra, bensì la strage provocata da Speranza, rimette l'elmetto del fronte No Pass. La Verità: i divieti di Speranza hanno ucciso 45.000 locali. Così la Verità. Mentre invece, ultima citazione dalle prime pagine, per la Gazzetta dello Sport: consiglio a tutti i tifosi milanisti all'ascolto di toccarsi, come scaramanticamente richiede la regola in questi casi, perché la Gazzetta titola: i signori Scudetto votano Milan, la maggioranza con i rossoneri. Chi sono i signori Scudetto? Si va da Altafini a Causio, passando per Crespo e Zoff, insomma, loro dicono Scudetto al Milan. Torniamo però a questo punto agli argomenti di primo piano, e partiamo naturalmente dagli spiragli che si sono aperti al tavolo negoziale. Allora fatemi recuperare intanto i giornali. Partiamo dalla cronaca di quanto accaduto ieri, e andiamo a prendere le cronache di Francesca Sforza a pagina 4 della Stampa. Spiragli di tregua, dunque, si apre con un virgolettato: crediamo che non ci saranno perdenti in una pace giusta, prolungare il conflitto non è nell'interesse di nessuno, come membri delle delegazioni vi siete assunti una responsabilità storica, il mondo intero attende da voi una buona notizia. Nei panni del grande mediatore, il presidente turco Erdogan non ha voluto far mancare la retorica delle grandi occasioni nell'inaugurare ieri una giornata di negoziati che si è presentata come la prima in cui si siano registrati dei piccoli passi in avanti. Già il fatto che abbia deciso di presenziare davanti alle telecamere è stato interpretato come il segnale di una certa fiducia nei confronti degli incontri che l'hanno preparata, e dunque di speranza per uno sviluppo costruttivo. L'Ucraina ha presentato la sua proposta, frutto di un graduale compromesso maturato nel corso delle ultime settimane, e sul piano ha messo la sua disponibilità a non entrare nella NATO e autodefinirsi come stato neutrale, sul modello della Svizzera più che dell'Austria, dove la neutralità è sancita dalla Costituzione, in cambio di una via libera alle procedure di adesione alla UE e di reali garanzie sulla sicurezza che sarebbero offerte da un gruppo di stati garanti. L'alto consigliere presidenziale ucraino Podolyak ha affermato a questo proposito che le garanzie coinvolgerebbero Stati Uniti, Regno Unito, Turchia, Francia, Italia e Germania, che dovrebbero essere legalmente coinvolti nella protezione dell'Ucraina da qualsiasi aggressione in un accordo sostenuto dai rispettivi parlamenti. Sul punto più controverso, ovvero lo statuto della Crimea e delle due repubbliche separatiste, si è deciso di far entrare in gioco il fattore tempo, un classico della diplomazia dei momenti difficili. In pratica, il punto sarà definito da trattative ad hoc e spalmato su un periodo di 15 anni. Una soluzione che, lungi dall'essere di rapida attuazione, consente però di allargare i margini di un compromesso e rendere possibile un cessate il fuoco duraturo, a dimostrazione di quanto questo snodo sia stato centrale per definire buoni i negoziati. Una dichiarazione del portavoce della presidenza turca Kalin: l'annessione della Crimea, ha detto, e l'indipendenza della regione del Donbass non sono richieste realistiche da parte dei russi, perché riguardano direttamente l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina. L'ipotesi di sottoporre la questione a un referendum, d'altra parte, non convince al momento i russi, ed è da interpretare di nuovo come un segnale positivo il fatto che la delegazione ucraina abbia deciso di non metterla ieri sul tavolo. È una decisione interna all'Ucraina, ha fatto sapere il ministro degli esteri Kuleba. Il presidente Zelensky ha poi ribadito che l'integrità territoriale non può essere oggetto di compromessi e, nonostante i segnali positivi, non ci si può fidare degli invasori. Così Zelensky, da parte loro i russi hanno voluto lanciare un segnale di distensione impegnandosi a ridurre le attività militari vicino Kiev e Chernihiv, pur non sbilanciandosi sul significato da attribuire alla giornata. Il fatto che i colloqui non si prolungheranno per il giorno successivo è un altro segnale positivo, meglio cristallizzare che rischiare di rovinare tutto. L'analisi, la stampa la affida oggi in prima pagina a Nona Michelizze: si apre una crepa nel muro di Mosca, e questa è la lettura che viene data sulle colonne della stampa. Nona Michelizze, che poi riassume alla fine del suo pezzo: così lo scenario migliore è che i russi accettino l'accordo di neutralità e che si arrivi a un cessate il fuoco, tornando alla realtà pre 24 febbraio. Il secondo scenario è che questi negoziati per la Russia siano solo una farsa, un modo di prendere tempo per rafforzare le posizioni a est e conquistare almeno l'intero Donbass. Questo significherebbe accettare di rimanere in questa sorta di guerra fredda con l'Occidente, perché in quel caso le sanzioni occidentali rimarrebbero. Dunque non siamo davanti a una svolta, ma a un ridimensionamento della posizione russa, che sicuramente si trova in difficoltà da diversi punti di vista. L'analisi proposta dalla stampa. Intanto Biden chiama i leader europei: trattative se fermano le armi. Tutta la diffidenza occidentale rispetto al campo di disponibilità che viene offerto, sarebbe stato offerto al tavolo negoziale. Ma intanto, come dire, il protagonista, uno dei protagonisti principali di questa fase diplomatica è certamente Erdogan. Siamo finiti nelle mani di Erdogan, si diceva, e qualcuno lo scrive anche sui quotidiani, e del mediatore turco, scrive oggi il Foglio. Poi vedremo anche cosa scrive Marta Ottaviani sulle colonne di Avvenire, ma intanto stiamo sul Foglio. Putin rischia di trovarsi impantanato in una guerra che pensava di risolvere in breve tempo, e ora il suo amico Erdogan può aiutarlo nella ricerca di una via di uscita. Non stiamo assumendo un ruolo di semplici mediatori, ha tenuto a precisare alle delegazioni di Russia e Ucraina il presidente turco. Vogliamo essere i facilitatori di una pace giusta, perché prolungare il conflitto non è nell'interesse di nessuno. La crisi ucraina sta portando la Turchia alla ribalta della scena diplomatica internazionale. Mosca sostiene molto la mediazione turca, anche perché lavora per tenere separata Ankara dall'Occidente, e quindi la partnership di un grande paese come la Turchia è diventata ancora più importante di quanto non lo fosse già in altri contesti. Ankara è contenta del ruolo internazionale che le è stato affidato e insiste nei colloqui con entrambi i paesi, ferma nella sua politica di equilibrio. Prosegue poi il pezzo a pagina 6 del Foglio: siamo contrari sia all'invasione sia alle sanzioni, tiene a precisare il leader turco. turco sia a Kiev sia a Mosca, hanno investito ufficialmente Ankara del ruolo di mediatore facilitatore. Lo hanno chiesto espressamente. Il presidente ucraino Zelensky vuole la Turchia tra i paesi garanti per Mosca. Ankara è più manipolabile di altri paesi a causa della loro stretta interdipendenza e degli intrecci in vari settori economici, commerciali e militari. Mi fermo temporaneamente qui, poi riprendiamo il filo del discorso, concludendo il pezzo a firma Mariano Giustino sul ruolo di Ankara e i rapporti tra Turchia e Russia, e vediamo quello che scrive anche Marta Ottaviani, come dicevo, sulle colonne di Avvenire. Intanto la linea subito a Sara Milanese dall'altra parte del vetro per le notizie delle 8.30, poi torniamo con la seconda parte del Demone. Quanta bellezza in quei riccioli della chitarra di Peter Buck e nelle voci che si incrociano, quelle di Michael Stipe e di Mac Mills. Follow Me, The Life's a Rich Pageant. Tanti anni fa, ma ritorna adesso sotto la pioggia di questa mattina di marzo. Riprendiamo il filo del discorso là dove ci eravamo lasciati, perché ci stavamo occupando, attraverso la lettura dei giornali, del ruolo di Erdogan, mediatore al tavolo negoziale. Eravamo sulle colonne del Foglio nel pezzo firmato da Mariano Giustino, e proseguendo appunto: Mosca è un partner chiave, scrive Giustino, per Ankara, che è sempre stata attento a non pestare troppo i piedi in questa crisi. Ha preferito stare in disparte perché dipende dalla Russia per il 40% del suo fabbisogno di gas naturale, per il 70% del suo fabbisogno di grano. Inoltre la Russia è prima al mondo per presenza di turisti in Turchia, e ciò costituisce una preziosa entrata per l'industria turistica del paese. Mosca e Ankara condividono molto più di quanto sembri. Le due potenze vogliono scuotere l'ordine mondiale post-sovietico, ciascuna disdegna le norme liberali ed entrambe vogliono assumere un ruolo più importante sulla scena mondiale potremmo definire la loro relazione, scrive Giustino, come una cooperazione competitiva. Sostengono parti opposte nei conflitti in Libia, Siria e Caucaso meridionale, ma lo fanno in un modo da riconoscere e dunque da rispettare la reciproca sfera di influenza in espansione. Il punto più critico è la Siria, dove è soprattutto per volere del Cremlino che regge ancora il fragile cessate il fuoco tra opposizione siriana, regime, turchi e curdi siriani, e un'ondata di profughi in un paese che già ne ospita oltre 4 milioni sarebbe devastante per l'economia e il regime del presidente che vuole essere rieletto. Questa la lettura del ruolo di Erdogan che viene data sulle colonne del Foglio. Poi dicevo, ne scrive anche Marta Ottaviani oggi sulle pagine di Avvenire. Erdogan e il favore a Putin che può regolare i conti, cosa scrive Marta Ottaviani, che per Erdogan significa godere di un'opportunità. Il Mar Nero è un crocevia vitale per la Turchia e anche dopo la fine del conflitto non è destinato a tornare alla piena operatività in breve tempo. Ankara, che già ha visto i traffici lungo il Bosforo diminuire segnatamente durante la pandemia, adesso deve fare anche i conti con le mine depositate sui fondali del Mar Nero. Per il presidente è un grosso guaio. Rimane poi il fatto che se la mediazione dovesse andare in porto, a quel punto Ankara potrebbe avere importanti crediti da riscuotere un po' con tutti, con l'amministrazione Biden. Erdogan ha un conto aperto. Il segretario di Stato Anthony Blinken non ha mai nascosto la sua freddezza nei confronti di una mezzaluna che da oltre 10 anni non è più l'alleato fedele e affidabile con cui Washington era abituata a trattare. Se però Ankara riuscisse a contribuire in modo concreto ad allontanare lo spettro di questa guerra, allora anche la Casa Bianca sarebbe costretta a comportarsi di conseguenza. Sulla lista di Erdogan dei crediti da riscuotere ovviamente c'è anche l'Unione Europea, che da tempo ha messo in stand-by il processo negoziale per l'adesione della Turchia alla Club di Bruxelles, che adesso potrebbe essere seriamente costretta a prendere in considerazione la liberalizzazione dei visti per i turchi in ingresso in Europa. Ma il conto più salato, scrive l'Ottaviani, rischia di pagarlo proprio Mosca. Putin sa che Erdogan in questo momento è il mediatore più strategico che gli possa capitare, per il semplice fatto che il Rais si mette di traverso all'Occidente tanto quanto la sua Russia, ma sa anche che gli sforzi turchi non sono gratis e potrebbero costare parecchio. Ankara e Mosca sono presenti insieme in diversi teatri, il problema è che gli interessi sono spesso contrapposti e il bilanciamento dei rapporti al momento è tutto a favore di Mosca. E qui si elencano nuovamente i teatri in cui Ankara e Mosca sono presenti e contrapposti: il Caucaso, appunto, la Libia, Cipro, l'Africa centrale, il Corno d'Africa, conclude Marta Ottaviani dicendo la Russia di Putin. Ankara non può permettersi di prendere il potente alleato di petto. Fare in modo che la Russia di Putin debba la Turchia di Erdogan un favore enorme è il modo migliore per camuffare il regolamento di conti. Questo alcune analisi che riguardano Erdogan e il tavolo negoziale, ma gli spiragli di pace che si sono intravisti possono davvero condurre alla pace, soprattutto alla conclusione di un conflitto circoscritto all'Ucraina, è ancora tutto da vedere. Apertura di Open, il giornale online diretto da Enrico Mentana: Ucraina, gli Stati Uniti, due punti, aperte le virgolette, il ritiro della Russia è un falso. Tutta la diffidenza del mondo da parte di Biden e anche di pezzi delle cancellerie occidentali, e questo ci porta a un'analisi che oggi troviamo a pagina 17 del Corriere della Sera. Un'analisi che è quella di Niall Ferguson, storico e docente di Harvard, intervistato dal corrispondente in Gran Bretagna per il Corriere Luigi Ippolito. Biden adesso punta a far cadere il regime di Putin, ma così la guerra va avanti. E questa la sintesi del pensiero di Niall Ferguson, che dice: ci sono due ragioni per pensare che la fine è in vista e una ragione per pensare di no. Le ragioni per il primo scenario sono che i russi chiaramente hanno un problema: la misera performance delle loro forze, le pesanti perdite subite, cui si aggiungono problemi logistici difficili da risolvere. Dunque l'annuncio che si focalizzano sul Donbass non è stata una sorpresa. La seconda ragione è che Zelensky continua a segnalare la volontà di trovare un accordo basato sulla neutralità dell'Ucraina. Questa è solo una delle questioni. Quelle territoriali sono più difficili da risolvere perché ogni giorno che passa il successo della resistenza ucraina fa scendere la volontà di fare concessioni ai russi, ma Zelensky ha detto più volte di escludere l'ingresso nella NATO e di essere aperto alla neutralità con garanzie di sicurezza. E allora dove sta invece il problema? Gli chiede Luigi Ippolito e qui Niall Ferguson dice: il problema sono gli Stati Uniti, perché l'amministrazione Biden si è imbarcata in una strategia che punta a prolungare la guerra nella convinzione che questo porterà a un cambio di regime in Russia. La cosiddetta gaffe di Biden non era affatto una gaffe. Membri dell'amministrazione hanno più volte indicato quella che chiamo la strategia cinica ma ottimista di prolungare la guerra e aspettare che le sanzioni facciano cadere Putin. Trovo però questa strategia straordinariamente rischiosa e pensata male. Se gli Stati Uniti adoperassero la loro influenza sia su Ucraina che Russia per spingere a un cessate il fuoco, allora accadrebbe. E tuttavia l'amministrazione Biden non sembra coinvolta nella diplomazia. È un grave errore e i rischi di prolungare la guerra sono molto maggiori di quanto Biden non sembri comprendere. Potrebbe essere fortunato e magari Putin viene rovesciato davvero, ma se scommetti il futuro dell'Ucraina su questo esito, le chance mi sembrano terribili. E racconta quelli che dal suo punto di vista sono rischi più gravi per l'Ucraina stessa, argomento che viene ripreso anche da un'altra analisi che troviamo sulle colonne della stampa. Questa volta ad essere intervistato è Vladimir Inschenko, che è un sociologo e ricercatore presso l'East European Studies della Libera Università di Berlino. Viene intervistato da Francesca Mannocchi. Lui è ucraino e dice: attenzione, adesso lo sintetizzo, ma l'intervista è interessante, vale la pena di essere letta. Attenzione, perché si parla di un'Ucraina come l'Austria, un'Ucraina come la Finlandia, un'Ucraina come la Svizzera, ma lui dice: l'Ucraina finirà come l'Afghanistan. Attenzione, quello è un rischio, uno stato in mano al radicalismo. E racconta già di come la decisione alcune delle decisioni governative che sono state prese in tempo in questi tempi di guerra spingano verso il perimetro estremo delle istituzioni democratiche, per non dire quasi fuori. Negli ultimi giorni, gli chiede per esempio Francesca Mannocchi, anche il governo ucraino ha preso alcune decisioni su cui le chiederei una riflessione: la sospensione di vari partiti politici, partiti di opposizione all'interno dell'Ucraina, inclusa la piattaforma di opposizione For Life, che ha ottenuto il 10% dei membri del Parlamento, e anche la fusione di tutti i canali televisivi in uno per creare quella che il governo chiama una politica dell'informazione unificata. E Ischenko da ucraino risponde: la decisione sui media obbliga alcune reti a trasmettere i programmi pro-governo, unificando la politica dell'informazione e limitando le critiche dell'opposizione. Per quanto riguarda la sospensione dei partiti di opposizione, sono partiti che appartengono a segmenti politici opposti, vengono considerati partiti pro-Russia, sebbene siano ideologicamente molto diversi e abbiano relazioni diverse con la Russia. Tre di questi partiti non erano marginali, hanno partecipato alle elezioni del 2019 ottenendo complessivamente il 18% dei voti insieme. Una minoranza significativa ha votato per loro e ora sono stati sospesi, anche se hanno condannato l'invasione russa, supportano le attività umanitarie o addirittura hanno chiamato i loro membri a unirsi alle forze di difesa ucraine. Alcuni dei partiti sono dei partiti sospesi sono di sinistra, alcuni di loro sono sempre stati fortemente filorussi, ma ora sono tutti completamente irrilevanti. Questa sospensione non dovrebbe essere considerata una normale dinamica in un paese in guerra. Si tratta di una scelta senza senso dal punto di vista della sicurezza. Dopo Euromaidan c'era stata una polarizzazione della politica ucraina, gli ex partiti di centro sono stati etichettati come prorussi perché critici della posizione dominante nella società civile ucraina pro-occidente, neoliberale, nazionalista, e la stessa cosa si riflette nei tentativi del presidente Zelensky di consolidare il suo potere nell'ultimo anno. In particolare ha iniziato a usare regolarmente il meccanismo delle sanzioni contro i partiti di opposizione e i media d'opposizione, e ora li ha sospesi. Non si tratta di una sanzione temporanea, attenzione, perché l'analisi che da ucraino che come dire si dichiara dichiara innanzitutto tutte le brutali responsabilità della Russia per questa guerra. Ischenko lancia anche un allarme rispetto ai rischi che la guerra può generare, non solo rispetto alla democrazia in Ucraina, ma anche rispetto ai rischi dell'invio, dell'uso delle armi una volta che la guerra sarà finita. E questo ci porta alle questioni interne. Dicevo che in un brutalismo un po' da confronto al bar, oggi il giorno sintetizza però efficacemente: in Ucraina si muore, in Italia si litiga. Perché che cosa si sta parlando? Del rischio crisi di governo, scrive il Manifesto in prima pagina. Spese militari, Draghi sale al colle. Sergio, non è che mi presteresti un 1% che in Parlamento non riesco ad ottenerlo, sembra quasi questa roba qui. Ma andiamo a vedere che cosa scrive Daniela Preziosi sulla prima di domani, che titola proprio: sulle spese militari si scatena lo scontro finale tra Draghi e Conte. Ecco la cronaca affidata a Daniela Preziosi. La giornata inizia con i toni da commedia di Giuseppe Conte, che spiega che il suo partito non voterà per innalzare al 2% del PIL la spesa per le armi, cosa che in realtà ha già fatto alla Camera, e finisce con il passo grave di Mario Draghi, che sale al colle e spiega che così viene meno il patto di maggioranza. Se non è l'annuncio di una crisi di governo, poco ci manca. In mezzo c'è stato l'incontro tra il Premier e l'ex Premier. Conte ha chiesto che le spese militari non siano contenute nel documento di economia e finanza, il DEF, che dovrebbe essere varato tra il 5 e il 6 aprile, ma forse non ha capito bene la risposta. Se all'uscita ha spiegato soddisfatto, ammettendo che la questione delle spese militari può essere procrastinata ma va affrontata. E invece subito dopo Draghi sale al colle per dire a Mattarella, il presidente che lo ha voluto a Palazzo Chigi, che il governo intende rispettare e ribadire con decisione gli impegni della NATO sull'aumento delle spese militari. Cosa succede se il principale partito della maggioranza prima o poi non intende rispettare questi accordi? Conte assicura di non volere la crisi di governo, ma le due affermazioni non stanno insieme. Ma in realtà il malumore del Premier non risale al pomeriggio. Mentre il governo è impegnato a cercare un ruolo nella soluzione del conflitto russo-ucraino, in questi giorni in Commissione Bilancio della Camera si discute la delega fiscale. Palazzo Chigi si vede smontare le sue scelte, un tassello alla volta, dall'asse Lega 5 Stelle, a cui si aggiunge anche Italia Viva. Quella delle spese militari è senza dubbio una questione cruciale per il ruolo del paese nell'alleanza, ma forse solo la goccia che fa traboccare il vaso. Draghi si è stancato di farsi logorare, l'ultimo numero da circo è andato in scena ieri pomeriggio in Commissione Difesa del Senato. Alla fine di un estenuante tira e molla, il governo ha dato la sua benedizione all'ordine del giorno di Fratelli d'Italia sull'impegno dell'Italia ad aumentare le spese militari. L'impegno del resto era stato preso da tempo e confermato da Giuseppe Conte quando era Premier. Il fatto che l'ordine del giorno non si sia votato in Commissione ha fatto impazzire i 5 Stelle, che speravano di potersi distinguere solo in quella sede, salvandosi la coscienza per poi votare senza complessi il secondo decreto Ucraina. La realtà è che per tutto il pomeriggio 5 Stelle e LeU hanno sperato di votare in Commissione, implorato Draghi di imporre la fiducia al decreto domani in aula per far decadere gli ordini del giorno ed evitare spaccature nella maggioranza. Il governo Draghi potrebbe comunque proseguire la sua navigazione, una navigazione però sempre più lenta e pericolosa, tant'è che in transatlantico comincia a balenare l'ipotesi di elezioni anticipate a novembre, perché così viene spiegato da più parti non si regge più. Altrove si paventa invece una crisi di governo a giugno, ma intanto il balletto del confronto e del contrasto sta in Draghi, che continua a ricordare che Conte, quando è stato al governo, coerentemente con gli impegni presi, non ha fatto nulla per andare in controtendenza e dire no a quel impegno e ad abbassare le spese militari, e Conte invece che sostiene che l'argomento non è quello, bensì il fatto che si debba negoziare sul come e quando verranno spesi quei soldi, sulla gerarchia delle priorità. Ne parlano Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale, per esempio, sulle colonne di Repubblica. Draghi si oppone alla strumentalità di alcuni argomenti, scrivono, uno in particolare, quello su una presunta corsa al riarmo inaugurata dal suo esecutivo, innanzitutto perché si tratta di un accordo sottoscritto in passato con gli alleati reati, dunque non patteggiabile, alimenterebbe vecchie speculazioni sulla nostra affidabilità sul piano internazionale. E poi ci sono le cifre, capaci di mostrare come le recenti posizioni di Conte contraddicano le decisioni da lui stesso assunte quando era premier. I piani concordati già nel 2014 e seguiti dai vari governi che si sono succeduti, chiarisce Draghi, prevedono entro il 2024 un continuo e progressivo aumento degli investimenti, quando nel 2018 l'avvocato approdò a Palazzo Chigi, il bilancio della difesa era sostanzialmente uguale a quello del 2008, circa 21 miliardi. Nel triennio contiano fino al 2021 è però salito a 24,6, con un aumento del 17%, dati certificati dalla Dicastero della Difesa. Tra il 2021 e il 2022, dunque, con Draghi il bilancio della difesa è invece progredito di poco, fino a 26 miliardi, pari al più 5,6%. Le ragioni di Draghi sono espresse da Repubblica, le ragioni di Conte sono espresse dal Fatto Quotidiano, con Marco Travaglio in prima pagina che risponde a Paolo Mieli. Mieli sostiene che il Movimento 5 Stelle dovrebbe ingoiare quei 12 miliardi l'anno in spese militari perché c'è un impegno con la NATO preso dall'Italia 8 anni fa, e non si accorge, dice Travaglio, di essersi già risposto da sé. Il mondo è cambiato e ancora sta cambiando, si parla di esercito europeo che costerebbe ai governi UE meno e non più delle truppe nazionali. La NATO è un'alleanza in cui si può discutere o no, e proprio il trascorrere di 8 anni senza che accadesse nulla da noi e dagli altri paesi NATO dimostra che non c'è alcuna urgenza di buttare tutti quei miliardi nelle armi in piena crisi sociale, energetica, pandemica ed economica, con le bollette alle stelle e la crescita zero. Le ragioni dell'uno, le ragioni dell'altro, ma intanto io volevo chiudere però con una notizia che riguarda l'accoglienza e che non voglio dimenticarmi, perché in mezzo a tante testimonianze di accoglienza e alla decisione dell'assegno da 300 euro al mese, così l'Italia aiuterà i rifugiati, ne scrive La Stampa a pagina 13, c'è una notizia che arriva da Tarcento, dove la giunta di centrodestra si rifiuta di offrire gli alloggi pubblici, colpa di due mozioni proposte dall'opposizione bocciate venerdì scorso dalla maggioranza di centrodestra, che chiedevano di mettere a disposizione dei rifugiati 3 appartamenti di proprietà comunale. Hanno detto che se dei privati o delle associazioni del terzo settore vogliono accogliere i rifugiati ucraini possono farlo, ma a loro spese. Gli appartamenti comunali sfitti andranno venduti piuttosto che essere destinati ai profughi, così racconta l'opposizione. La maggioranza ha specificato che qualora dovesse essere obbligati dalla prefettura ad accogliere i profughi, c'è già pronta una camerata della protezione civile nella zona industriale. Appartamenti no, cameratona invece sì. Il primo cittadino di Tarcento respinge al mittente le accuse dell'opposizione, parla di demagogia, sostiene che le mozioni erano strumentali e che la bocciatura è dovuta a problemi di natura tecnica, che le case hanno bisogno di essere un po' risistemate e poi mancano gli arredi, insomma mancano gli arredi e quindi non possiamo accogliere i profughi. Siamo in Friuli Venezia Giulia, dove invece ci sono numerose testimonianze di buona accoglienza. Friuli Venezia Giulia, dove ieri si è distinto, come sapete, il governatore Fedriga, che è tornato a mettere il pettine per distinguere i profughi di serie A da quelli di serie B. Non sia mai che nelle case di Tarcento ci possa finire un bonghista che arriva dal Senegal e che si infratta in mezzo agli ucraini. Con questo abbiamo chiuso in ritardo, e chiedo scusa a Lorenza Ghidini e a Roberto Maggioni, che arrivano tra pochissimo con Prisma. Buona giornata a tutti, sotto la pioggia, ci sentiamo domani con il Demone del Tardi.